Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, io vi ringrazio per essere ancora una volta al nostro ascolto e oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana apriremo ancora una volta il libro di Geremia, esattamente al capitolo 5 e andiamo a rileggere subito i versetti che abbiamo letto ieri sera, dal 21 al 26. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me? Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. Avere il timore di Dio, amici, non significa avere paura di Lui, ma vuol dire avere un serio rispetto perché è il sovrano creatore di ogni cosa. Inoltre, significa avere anche la giusta considerazione della Sua parola. In altre parole, significa credere a ciò che Lui afferma nella Sua parola, ubbidendogli, e successivamente, pentendosi dei propri peccati, accettare Cristo Gesù come personale Salvatore per essere perdonati, per ottenere in dono da Lui la vita eterna, per la Sua grazia. Vedi, temere Dio, amico, vuol dire che ciò che ti sto dicendo non sono mie parole, ma è la Sua volontà, che tu sia salvato per la Sua grazia. Ritenere queste parole come cose di nessun conto significa non credere vere le sue parole. Ascolta quanto dice l'Evangelo con molta chiarezza, senza nessun dubbio in questo passo. Nella prima epistola a Giovanni, al capitolo 5, nei versetti dal 9 al 13, è scritto: «Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non è il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Dopo aver ascoltato queste parole, voglio farti una domanda. Hai la certezza di possedere la vita eterna? Hai la certezza di avere Gesù nel tuo proprio cuore? Se non hai queste certezze, allora fermati, rifletti. Se veramente credi in Dio, nella Sua parola, Egli ti dice che se hai Gesù come tuo Salvatore, sei in questo momento salvato, sei perdonato per l'eternità. Da parte mia vorrei tanto che tu o voi possiate fare questa meravigliosa esperienza, che poi trasformerà interamente la vostra vita. Arriviamo alla conclusione del capitolo 5 di Geremia, leggendo gli ultimi versetti. «Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di frode, perciò diventano grandi e si arricchiscono, ingrassano, hanno il volto lucido, oltrepassano ogni limite di male». Non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non fanno giustizia nei processi dei poveri. Non dovrei forse punire queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? L'illegalità e l'immoralità, sempre più dilagante ovunque i nostri giorni, fa sì che molti giovani non abbiano più valore a cui riferirsi. Infatti, nella nostra generazione assistiamo al fatto che molti ragazzi scappano di casa a causa delle condizioni in cui vivono. Ho parlato con molti di questi giovani e la mancanza che maggiormente denunciano è la mancanza d'affetto, di amore, del dialogo con i loro genitori, sempre più impegnati nel lavoro per guadagnare sempre più denaro. E credo che le parole dei versetti che abbiamo letto diano una chiara valutazione di ciò che sta accadendo. Questo capitolo si conclude con una domanda da parte di Dio. Non dovrei punire tutte queste cose? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? Il nostro Dio è un Dio d'amore che desidera elargirci il suo perdono, la sua grazia, mediante la fede in Gesù, ma è anche un Dio giusto che non si può corrompere con le nostre buone opere o ricchezze. Infatti, chi si rifiuta di pentirsi, di credere in Gesù un giorno, molto presto, sarà giudicato e condannato. Ecco cosa dice la Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, puoi leggerlo poi con calma anche tu, da solo, al capitolo 3, versetti dal 16 al 21, dice: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amico, amica che ci stai ascoltando, dopo aver sentito queste meravigliose parole del Signore Gesù, quale sarà la tua scelta? Ora, considerando il sesto capitolo, vedremo come il popolo di Giuda rifiuti continuamente di ascoltare i continui, gli amorevoli richiami che Dio rivolge loro per mezzo di Geremia, il profeta. E questo comportamento indurrà il Signore a eseguire i suoi giudizi, come leggiamo dai primi 10 versetti. Figli di Beniamino, cercate un rifugio lontano da Gerusalemme. Suonate la tromba in Tecoa, innalzate un segnale su Bet Kerem, perché dal settentrione avanza una calamità, una grande rovina. La bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori con le loro greggi, e si piantano le loro tende intorno a lei. Ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei. Alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Infatti così parla il Signore degli eserciti. Abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita. Dappertutto, in mezzo a lei, non c'è che oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così essa fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Davanti a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, Gerusalemme, affinché io non mi allontani da te e non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla il Signore degli eserciti. Il resto di Israele sarà completamente raccimolato come una vigna. Ripassa con la mano, come fa il vendemmiatore sui tralci. A chi parlerò? Chi prenderò come testimone perché mi ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è diventata per loro un obbrobrio, non vi trovano più nessun piacere. Il testo letto ci rivela come non si possa scherzare con il Signore, e in particolare come sia da tenere in grande considerazione la sua parola. Infatti essa ci dice che oggi è il giorno della salvezza e che domani potrebbe essere troppo tardi, come lo fu per la tribù di Giuda quando venne inesorabilmente distrutta dai babilonesi. Oltre alle infedeltà descritte nel brano precedente, questa tribù si era resa colpevole di avidità, come ci è detto in seguito dal nostro testo, versetto 13 di Geremia, capitolo 6. Infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. La nazione intera era ossessionata dal guadagno, dall'avarizia, male che esiste anche oggi. Ricchezza, successo, e la moglie del prossimo. Ecco le cose che gli uomini desiderano da sempre. Un'altra grave responsabilità da parte del popolo era dovuto al fatto che lo sgretolamento spirituale era venuto per la superficialità con la quale venivano amministrati gli insegnamenti della parola di Dio da parte dei sacerdoti di quel tempo e dal poco nulla interessamento delle persone, come ci è detto dai versetti seguenti. Andiamo quindi a leggere dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 6. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba, ma quelli rispondono, non staremo attenti. Perciò ascoltate nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Il risveglio e la riforma erano stati superficiali e di conseguenza era stata scarsa la guarigione, era stato come versare un po' di borotalco su un cancro e poi dire che era guarito. Le persone parlavano di pace, mentre la pace effettivamente non c'era. Anche oggi se ne parla tanto, ma credo che in realtà siamo tutti pronti per un conflitto finale nel quale questo sistema di cose finirà, come scritto del resto nella parola di Dio e nei versetti seguenti del nostro testo. Ascolta, terra. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Erano i versetti 19 e 20 di Geremia, capitolo 6. Il popolo di Giuda, nell'aver rifiutato la parola di Dio, aveva rifiutato Dio stesso. E questo rifiuto porta sempre delle tristi, delle gravose conseguenze. Perciò ecco le parole con le quali finisce questo capitolo 6. Perciò così parla il Signore. Ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici, e periranno. Così parla il Signore. Ecco, un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama, e le nostre mani si sono infiacchite, l'angoscia ci coglie, un dolore come di partoriente. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là, tutto intorno è terrore. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per un figlio unico, fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso, improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché il Signore li ha rigettati. Rifiutare, amici, è sinonimo di rigettare, ed è lo stesso che il Signore dice al popolo di Giuda: tu hai rifiutato la mia legge, ed io ti rigetterò, e anche gli uomini nel mondo ti rigetteranno. È interessante, vero? Funzionava così ai tempi di Geremia, e funziona così anche ai nostri giorni. Amici, questo è un messaggio solenne, un messaggio importante che non dovremmo prendere alla leggera, perché ecco cosa ci dice la Bibbia, Giovanni 3, versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi credere in Gesù sia questa la tua decisione in questo preciso momento. Non te ne pentirai mai. Abbiamo visto nei capitoli che vanno dal 2 al 6 le profezie dei primi 5 anni del ministero di Geremia, composte da parole severe pronunciate da un giovane di circa 20 anni riguardanti la condanna e il giudizio del suo popolo. Ora, le profezie che troviamo nei capitoli che vanno dal 7 al 10 vengono pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge scoperto nel Tempio durante la purificazione che era stata ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. Chilchia, il sacerdote, padre di Geremia, fu tra quelli che avevano trovato il libro della legge. In quel tempo il tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso, un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa, intensa. Ora, Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Ecco i primi due versetti del capitolo 7. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore voi tutti, uomini di Giuda, che entrate per queste porte per prostrarvi davanti al Signore. Alcuni pensano che le parole lette siano simili a quelle del capitolo 26 del suo libro. La profezia è simile, ma il luogo è diverso. In quella, Geremia si trovava nel cortile della casa del Signore ed era diverso il re in carica. Ora si trova davanti al cancello. Tuttavia, il messaggio è praticamente uguale perché Geremia non ha cambiato il suo punto di vista. Ora che il tempio è stato riparato e il libro della legge è ritrovato, il popolo ritorna in massa per praticare i riti nel tempio, perché questa è la moda del momento e costituisce un buon argomento di conversazione. Il giovane Geremia è attento e ascolta le parole della gente e pronuncia il seguente messaggio per correggere il loro comportamento, come ci dice questo versetto, il versetto 3 del capitolo 7 di Geremia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. È evidente che, sebbene le persone stiano andando al Tempio per adorare, questo non manifesta un vero cambiamento nelle loro vite. Essi stanno ancora vivendo come quando adoravano gli idoli, e si tratta soltanto di un risveglio superficiale, dettato magari dalla emozione. Verrà il momento in cui il risveglio sarà reale, ma ora è solamente apparente, è solamente, abbiamo detto, superficiale. Per quanto riguarda quindi questi versetti attorno al libro del profeta Geremia, mi fermo qua. Abbiamo esaminato insieme i primi versetti del capitolo 7, ma ci sentiremo poi la settimana prossima per andare avanti nello studio di questo capitolo del libro del profeta Geremia. Appuntamento allora a lunedì prossimo. Intanto un buon riposo e un buon weekend a tutti quanti che ci hanno ascoltato. Ciao!